Seguire cioè il racconto, in alcuni punti cruciali, dell'Antico Testamento, della parola di Dio, della scrittura. Quindi tutti avrete la Bibbia ovviamente con voi, e io devo dire, penso, introdurre questo percorso premettendo qualcosa.
Si sente? C'erano delle Bibbie in fondo, non so se sono già finite, in ogni caso da bravi bambini la volta prossima la portate.
Sì, sì, se non avete la Bibbia conviene averla davanti.
Finito.
Sì, sì. Dicevo, la fede raccontata, questo è il primo concetto, diciamo. Perché è una storia. C'è una storia della fede, che è la storia di un coinvolgimento, di una partecipazione. Queste parole io le accosto alla parola fede. La fede è una storia di coinvolgimento e di partecipazione. Coinvolgimento di Dio nella vita dell'umanità e coinvolgimento dell'uomo nella storia di Dio, nella sua vita, diciamo, nel suo rivelarsi, nel suo farsi presente. Vediamo, cioè, fin dall'inizio, queste sono affermazioni introduttive solo, no? Solo per introdurvi nel metodo che seguiamo, insomma, nell'idea. Noi vediamo che si parla di due. Si parla di un coinvolgimento reciproco. Ecco, direi così, la Bibbia, che cos'è allora la Bibbia sotto questo aspetto? È una testimonianza di questi incontri, di un'esperienza, che è l'esperienza di un popolo, basata su, così si presenta, noi la prendiamo come si presenta, quel che dice di sé, fondata su degli incontri. E naturalmente poi questi incontri sono impegnativi, debbono essere impegnativi, e sviluppano tante altre cose naturalmente, sviluppano un modo di vivere, degli impegni in questo rapporto. Ecco, allora, noi abbiamo adesso per i primi tre incontri, noi rimarremo all'interno del racconto della Torah. Io uso questa parola, potrei dire della legge, o potrei dire dei primi cinque libri della Bibbia, però posso dire anche a volte Torah. Perché dire legge è giusto, ma non completo. E quindi sono interscambiabili, diciamo, non approfondiamo questo. Noi rimaniamo all'interno dei primi cinque libri, detti anche libri di Mosè, che sono il fondamento di tutta la vita di questo popolo. E quindi sono il fondamento della Bibbia, che è stata scritta da questo popolo, che contiene tantissime cose diverse, ma che alla fine, nel modo in cui la Bibbia stessa si presenta, è fondata su questa Torah, su questo racconto che contiene sì dei comandamenti, delle leggi che regolano la vita di questo popolo, ma che è essenzialmente, come si presenta, un racconto. E c'è stato anche un autore della Torah. La Torah contiene tante cose diverse, ce lo hanno insegnato da secoli ormai, ecco, tante cose diverse, tanti diciamo, documenti, non solo contenuti, documenti, tradizioni diverse. Però alla fine il racconto della Torah, questi cinque libri, hanno avuto un unico autore che li ha messi insieme, che li ha editi e che li ha messi insieme non casualmente. C'è anche un autore della Torah. Allora, ancora siamo per introdurci sempre, La Torah, cinque libri di Mosè. Che ha due grandi protagonisti. Chi sono? Voi mi direte, vabbè, c'è scritto Abramo qui, Mosè. Sì, certamente Abramo. Mosè è molto importante. Ma i grandi protagonisti della Torah, nel modo in cui la Torah si presenta, ripeto, non sono Abramo e Mosè. Sono Dio, ovviamente, da un lato. E poi c'è un altro protagonista, chi è? Il figlio. Il figlio, Israele, è l'altro grande protagonista. La Torah racconta la nascita di questo popolo. Fatto nascere da Dio, racconta la sua educazione, racconta la sua formazione, la sua preparazione per una missione. È quello che noi diciamo con una parola che sta nel titolo, abbiamo messo fede in rapporto a elezione. Ecco, parliamo di questo. E come è fatta la Torah? Questo dovete sfogliarvela in queste settimane, guardare come è fatta. Io qui forse non posso presupporre, mi direte poi voi potete sempre interrompermi, potete dirlo in qualunque momento, e senza, non abbiate timore, perché non avrebbe senso. Io cerco di non presupporre una conoscenza particolare della scrittura, forse però senza volere presupporrò, quindi potete interrompermi sempre. Ma dobbiamo avere un'idea di come è fatta la Torah. La Torah è centrata, tutta si può dire, attorno a un luogo, a un punto, che è il Sinai. Quella è la Torah. La Torah è il Sinai. E così è fatta. Se noi prendiamo i libri di Mosè, noi vediamo che abbiamo la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. Questi sono i cinque libri. Allora, lasciamo stare la Genesi per un momento. L'Esodo introduce al Sinai. C'è la redenzione, la liberazione dall'Egitto, ma la redenzione dall'Egitto senza il Sinai sarebbe incomprensibile, perché viene liberato per il Sinai. È lì che diventa il popolo dell'alleanza. Il Sinai, siamo al capitolo 19 dell'Esodo, che ha 40 capitoli, vi ricordo. Dal capitolo 19 dell'Esodo siamo al Sinai. Israele arriva al Sinai. Siamo fermi al Sinai per poco tempo, in realtà. Adesso non ricordo bene, siamo un anno praticamente. Non mi ricordo se sia 11 mesi forse, oppure un anno e un mese, non ricordo bene in questo momento. È un anno. Un anno. Per raccontare e dire quel che succede in quell'anno al Sinai, la Torah occupa quattro libri praticamente. Perché dal capitolo capitolo 19 dell'Esodo fino alla fine, tutto il Levitico è una parte dei numeri. Siamo sempre fermi al Sinai. Si parte dal Sinai al capitolo 10 dei numeri. Queste cose dovete guardarle così, è anche divertente prendere atto con mano, sfogliando, di come è fatta la Torah, questo racconto. Siamo fermi al Sinai e il materiale è enorme per un anno. Poi sappiamo che c'è il Deuteronomio, ma il Deuteronomio sono le ultime ore della vita di Mosè, neanche un giorno, le ultime ore, così com'è si presenta. Sono i discorsi di addio di Mosè, grande discorso di addio, e alcune azioni che egli fa prima di morire per ordine del Signore. Quindi quello sono alcune ore. Per descrivere 40 anni nel deserto sono pochi capitoli. Capitolo 11, 10, 11 dei numeri, fino alla fine dei numeri, finito. Anzi, neanche fino alla fine, perché ci sono delle leggi, quindi pochi capitoli per descrivere 40 anni. Ancora pochissimi capitoli, naturalmente, se andiamo indietro. Allora, questo, vedete, la gran parte letteraria, lo spazio letterario della Torah, a livello di tempo, occupa un anno solo. L'importanza enorme di questo. Poi segue, 40 anni sono detti in poche parole, anche se in modo molto significativo, naturalmente sono episodi estremamente significativi, ma sono poche pagine. E poi ci sono le ultime ore di vita di Mosè, il Deuteronomio. E poi c'è un libro che introduce alla Sinai, ed è la Genesi, è quello che noi, di cui leggeremo qualcosa stasera, di cui diremo qualcosa stasera. La Genesi è una grande introduzione, perché parla dei meriti, delle azioni dei padri, i padri di Israele. Sono i meriti dei padri. Sono le premesse di tutto ciò che segue. E questo avviene, ecco, alla Genesi dobbiamo aprirla a questo punto, dal capitolo 12 della Genesi fino alla fine della Genesi. Sono 50 capitoli la Genesi. Dal capitolo 12 fino alla fine si parla dei padri: Abramo, Isacco, Giacobbe, i suoi figli, 12 patriarchi, in particolare Giuseppe, la storia di Giuseppe, ma insomma i 12 patriarchi. È già la struttura sacra del futuro Israele. Dal capitolo 12 si comincia a parlare di Abramo, veramente se ne parla un po' prima, come vedremo, immediatamente prima. Però tutto questo, cioè la Genesi, i padri, e poi tutto il resto di Israele, quindi il Sinai, l'alleanza, sarebbe incomprensibile senza i primi 11 capitoli della Genesi, che sono fondamentali da questo punto di vista. I primi 11 capitoli della Genesi, noi non possiamo parlarne, sono l'introduzione dell'introduzione. Se la Genesi è l'introduzione nella Torah, allora i primi 11 capitoli della Genesi sono l'introduzione dell'introduzione. Ma sono molto importanti, perché si parla di Dio e dell'uomo, si parla dell'umanità, sono pagine fondamentali di cui adesso non possiamo parlare naturalmente, ma quello che vogliamo sottolineare, si parla dei popoli, di Dio e dei popoli. Non c'è Israele, non esiste. La vocazione di Abramo, la storia di Abramo e tutto ciò che segue è la risposta di Dio al problema dei popoli, al problema dell'umanità. I primi 11 capitoli impostano la situazione del mondo e dal capitolo 12 con Abramo c'è la risposta di Dio al problema del mondo, che è l'elezione, che noi riassumiamo in questa parola elezione. Dunque l'elezione, allora comprendiamo subito che elezione vuol dire elezione, scelta, Dio sceglie da qualche cosa, dai popoli, a partire dai popoli separa, sceglie e separa. E vuol dire contemporaneamente, abbiamo detto che è la risposta dell'iniziativa, una risposta di Dio, è una scelta, l'elezione in vista dei popoli. Quindi nel concetto stesso di elezione c'è la particolarità ineliminabile e c'è l'universalità, senza della quale la particolarità, cioè la scelta di Israele e di Abramo, sarebbe incomprensibile. L'universalità fa parte essenziale dell'elezione. Bene, detto questo, noi dobbiamo parlare della fede, cioè raccontare, o meglio, seguire il racconto della fede di Abramo. Come dicevo all'inizio, vedremo che è la storia di un impegno reciproco, di un progressivo, questo lo dico fin dall'inizio, così è una specie di titolo, diciamo, della storia di Abramo. Noi vediamo, nella misura in cui riusciamo col tempo a starci un po' dentro, vediamo il progressivo reciproco impegno fra Dio e Abramo. È un impegno reciproco. Dio si rivela, promette e ordina ad Abramo. Abramo, ubbidendo e credendo nelle promesse, fa sì che Dio si leghi sempre di più, e quando Dio si lega non può tornare indietro, ovviamente. Vedremo che è una storia di questo genere. Progressivamente Dio mette alla prova Abramo, lo dico già nel titolo, qui ho messo questo titolo appunto: Abramo messo da Dio alla prova 10 volte. Questo è il modo in cui la tradizione ebraica, diciamo, inquadra la storia di Abramo come una storia di 10.000 prove. C'è un elenco di queste prove, magari mi salterà fuori. Ma perché Dio metterebbe alla prova? Perché ha bisogno di mettere alla prova? Sì, ha bisogno di mettere alla prova. Evidentemente sì. Perché mettendo alla prova, mediante la prova Abramo cresce, cambia, però cambia anche Dio, non cambia solo Abramo, cambia anche Dio, si vedrà in questa storia, cambia anche Dio e Dio stesso si lega sempre di più. Questo io ho detto un po', secondo me, la sostanza, diciamo, di questa storia, già fin dall'inizio, per orientarci. Adesso vediamo direttamente, facciamo un tratto di cammino, avendo voi davanti il libro della Genesi al capitolo 12. Possiamo intitolare, noi osserviamo adesso il capitolo 12, possiamo, la prima parte del capitolo 12, intitolarlo dalla Mesopotamia a Cana. Questo è ciò che ci dice questo inizio del capitolo 12, questa prima parte. Abbiamo l'ordine del Signore, come vedete fin dall'inizio, il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. L'ordine del Signore, questo ordine del Signore, è preceduto da alcune notizie sulla famiglia di Abramo, che sono molto importanti per capire che cosa fa Abramo, che sono al capitolo 11, alla fine del capitolo 11, dove ci sono alcune notizie sulla famiglia di Abramo, e da dove impariamo che questo ordine che è presentato nel capitolo 12 implica una separazione ulteriore. Perché Abramo qui non è in Mesopotamia a questo punto, ma è a Canaan, è un altro posto. E dov'è questo posto attualmente? Attualmente nella Siria, o nel sud della Turchia, non l'ho presente bene. Carran non è la Mesopotamia, è l'attuale Iraq. Ur dei Caldei è l'attuale Iraq. Abramo non si trova più qui, come vediamo dai versetti precedenti, capitolo 11, versetto 27. Questa è la discendenza di Terah. Terah generò Abramo, Abram, Nacor e Aram. Aram generò Lot. Aram poi morì alla presenza di suo padre Terah, nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abramo e Nacor presero moglie, la moglie di Abramo si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Queste sono notizie molto importanti per tutta la storia successiva. Poi Terah prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. C'è già l'idea di andare nella terra di Canaan, però non arriva alla terra di Canaan, si fermano a Carran. La vita di Terah fu di 205 anni. Terah morì a Canaan. Perché ce lo dice? 205 anni. Perché dobbiamo capire che quando il Signore comanda ad Abramo di andarsene, Terah è ancora vivo. Sicché implica anche una separazione dal padre e dalla sua famiglia. Perché in Canaan si erano stabiliti a questo punto. Ecco, l'ordine del Signore ad Abramo è accompagnato da un'assicurazione che egli sarebbe diventato il progenitore di una grande nazione, il versetto 2 del capitolo 12. Dal momento che questo tipo di promessa non è una promessa che possa realizzarsi durante il tempo di una vita, diventare padre di una nazione, era qualcosa che Abramo doveva accettare per fede. Per fede. O no? Noi dobbiamo misurare la natura di queste promesse, che non sono promesse. Sono promesse che per definizione non sono attingibili da Abramo. Diventerai una grande nazione, è una persona sola, con una moglie sterile e senza figli. Ma c'è un ordine, naturalmente, non è solo una promessa, la promessa è legata a un ordine. Fattene. Tutta la vita di Abramo si fonda sì sulla promessa, ma si fonda sulla promessa mediante la fede attuata nell'ubbidienza. La fede di Abramo si esprime nell'ubbidienza, nel fatto cioè che parte, cioè che gioca tutta la sua vita su questa promessa, che non è il tipo di promessa, ripeto, che uno possa immaginare di poter a un certo punto controllare. La promessa che il Signore farà a una grande nazione è poi rafforzata dalle altre parole successive che abbiamo letto, sempre più grandi: renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, coloro che ti malediranno maledirò. Ed è spiegata soprattutto dall'ultima promessa: e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Perché dico è spiegata? Perché questa è la spiegazione vera della elezione di Abramo, della promessa fatta ad Abramo, della centralità, possiamo dire, di Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. È questa che spiega la scelta di Dio, cioè tutte le famiglie della terra. Dio ha in mente tutte le famiglie della terra e per questo sceglie un uomo, Abramo. In questo modo Abramo e la sua discendenza è posto al centro di tutta la storia del mondo. Come dice San Paolo, capitolo 4 della lettera ai Romani, ma non ci rivela nulla San Paolo lì, usa una formula ovvia, dice che Abramo ubbidì, che Dio promise ad Abramo che sarebbe diventato l'erede del mondo, perché così è. Dio ha promesso ad Abramo che sarebbe diventato l'erede del mondo intero. Il lettore sa già che Sara è sterile e inoltre l'incertezza dell'ultima destinazione, la terra che io ti indicherò, accresce l'immensa difficoltà dell'atto di fede e di ubbidienza di Abramo. E questo possiamo poi rifletterci ciascuno, sul fatto che, essendo così grandi le promesse, cioè universali, la fede deve essere molto grande, difficile da misurare. Quello che rimane misterioso qui, che cos'è? Noi siamo davanti a un testo: il Signore disse ad Abramo, vattene dalla tua terra. Cos'è che non ci dice il testo? Non ci dice, non ci racconta l'esperienza personale di Abramo con il suo Dio. Non ci dice la certezza, cioè, che Abramo però doveva avere. Che noi diciamo lettori siamo costretti a immaginare, perché il testo non ce lo dice, lo avvolge nel mistero, ma nello stesso tempo ci costringe a pensarci, proprio perché non ce lo dice. È appunto la certezza che Abramo sicuramente doveva avere sul fatto che chi gli parlava era il creatore del mondo. Questo non ci è raccontato qui. Ci è raccontato dalla Bibbia, nelle pagine precedenti si parla del creatore del mondo. Non si dice, non si spiega neanche chi è. Dall'inizio della Bibbia si parla di Dio creatore del mondo, ma non si dice chi è, non si spiega chi è. Perché? Perché si sa già. Si sa già. Chi ha scritto la Torah lo sapeva già, perché la Torah è stata scritta dopo, naturalmente. Chi ha scritto la Torah ha già avuto tutta l'esperienza del Sinai e tutto il cammino di Israele, anche della storia, anche dell'esilio. Quindi si sa già chi è Dio di Israele, perciò non lo dice, non lo spiega. E così di Abramo non si dice questo, cosa che sarebbe importantissima. Non si dice perché il lettore deve lui entrarci dentro e dobbiamo assolutamente presupporre, e questo è inevitabile dal testo, e cioè che Abramo sapesse e avesse la percezione che chi gli parlava e gli ordinava, gli prometteva il mondo intero e gli ordinava di partire, era il creatore del mondo. Questo è un'esperienza che neanche i testi dei profeti ci raccontano, ci lasciano intravedere solo. Dobbiamo procedere un po' più velocemente però. Vediamo però, se noi stiamo al capitolo 12, Abramo, appena ricevuto l'immagine di un futuro glorioso, deve confrontarsi con una realtà ben diversa. C'è una carestia e il patriarca è costretto a scendere in Egitto. Capitolo 12, versetto 10. Qui io devo presupporre il contenuto, però non possiamo leggerlo, questo è un po' il nostro problema in queste lezioni. Quindi spero che lo possiate voi, poi ci saranno anche degli appunti, ecco, ma possiate voi in questi giorni, questo un po', diciamo, inevitabilmente diventa un'introduzione a questi capitoli, mentre presupporrebbe già la conoscenza di questi capitoli, perché è impossibile che noi ci mettiamo adesso a leggere. Seguendo il racconto vediamo che immediatamente Abramo, che è pellegrino, non ha una casa, una moglie sterile, eccetera, è portatore delle promesse, di promesse mondiali, e si deve immediatamente confrontare con la carestia e col pericolo. È appena giunto in Egitto che si trova ad affrontare un pericolo personale. Questo racconto che a noi sembra strano, no? Arriva in Egitto e ha timore prima di entrare e dice a Sarai di dichiarare che è sorella e non moglie, perché altrimenti, dice, qui non c'è il timore di Dio, sicuramente se dici che sei mia moglie mi uccidono per averti, siccome Sara era bellissima, ecco, e quindi questo era il pericolo in cui Abramo si trova. Questi due incidenti, cioè il fatto che c'è la carestia e deve scendere in Egitto, mentre sarebbe il padrone della terra di Cana, perché c'è la promessa della terra, non ne ha il possesso, ma è il proprietario, sono due cose distinte, ma è già lui, è nella promessa, ma è lui, anche se è pellegrino, deve immediatamente uscire dalla terra e andare in Egitto, e là prevede un grande pericolo per sé. E quindi le speranze generate dalla divina assicurazione di diventare una grande nazione e la promessa della terra sembrano essere perennemente nel pericolo di venire smentite. Ecco qui. Qui naturalmente si discute sul comportamento di Abramo, della tradizione ebraica e anche fuori. La verità è, noi non siamo adesso, non possiamo fare esegesi di tutti questi capitoli. Probabilmente la verità è, secondo l'autore, che Abramo prende un'iniziativa positiva, nel senso cioè per salvare la promessa. Ma è proprio la sua iniziativa che mette in pericolo la promessa. Però ci pensa Dio. Si sbaglia. Dobbiamo vedere anche le cose problematiche. Il racconto della storia di Abramo fa vedere che Abramo deve crescere, è messo sempre alla prova, questa è una delle prove. Abramo prende un'iniziativa che è sbagliata. Perché? Dico probabilmente questa l'esempio, perché doveva fidarsi di Dio. L'iniziativa di Abramo non è negativa come molti pensano, probabilmente no. È per salvaguardare proprio la promessa, non per salvarsi, in senso puramente. Perché se uccidono Abramo è finita la promessa. Ma è proprio questa iniziativa che mette in pericolo la promessa. Perché è chiaro che in realtà va incontro un altro rischio, ma poi ci pensa il Signore. Questo è un episodio che torna di nuovo sotto altra forma con Abimelech, e anche lì più o meno l'insegnamento è il medesimo. Vediamo ora, vorrei elencarvi le 10 prove, secondo la tradizione ebraica, che sono queste. Nella storia di Abramo si possono vedere 10 prove. Abramo nostro padre fu messo alla prova con 10 prove. Questo dice il trattato Avoto, trattato antichissimo del Talmud. E le superò tutte per mostrare quanto grande fosse l'amore di Abramo nostro padre. Questo detto del Talmud interpreta il superamento delle prove sulla base dell'amore di Abramo. Noi dobbiamo dire della fede anzitutto, ma queste prove, e soprattutto l'ultimo come vedremo, non si può superare senza l'amore. Non basta la fede, ci vorrà l'amore. Questa sarà l'ultima prova, quella decisiva. Le prove sono queste. La prima è l'esilio, è interpretato così. È anche una chiave, sono anche una chiave per leggere questi testi. La prima è l'esilio. Esci dalla tua terra e dalla tua patria. La seconda prova è la fame che ci fu sulla terra di Canaan, quello che si diceva poc'anzi, mentre dimorava nella terra, e gli erano già state fatte le promesse, ed è una grande prova, dice la tradizione. Questo elenco, questo che sto leggendo, è di Maimonide, del Rambam, si chiama Maimonide. La terza prova è l'ingiustizia che gli fecero gli egiziani prendendogli Sara per il faraone, nel capitolo 12 sempre. La quarta prova è il suo scontro con i 4 re. Dovremmo dire una parola su questo poi. La quinta è l'accettazione di Agar quando disperò di avere figli da Sara, è il capitolo 16. Che è vista come una prova, sicuramente una grande prova per Sara, ma anche per Abramo. La sesta prova è la circoncisione, così vedono, che gli fu comandata in età avanzata. È il capitolo 17. La settima prova è il male che gli fece il re di Gera prendendo Sara, lo stesso episodio ripetuto, capitolo 20. L'ottava prova è l'allontanamento di Agar dopo che aveva avuto un figlio da lei, Ismaele. Capitolo 21. Abramo deve allontanare Agar. La nona prova è l'allontanamento di suo figlio Ismaele, che gli costò molto. È sempre il capitolo 20. La decima prova è, noi lo chiamiamo il sacrificio di Isacco, la tradizione ebraica lo chiama il legamento di Isacco, beh, fu legato. Il legamento di Isacco è il capitolo 22. Adesso io forse mi interrompo qui, una strada lunga, e poi sceglierò quello che posso dire stasera, perché è troppo. Un po' mi è stato rubato il tempo all'inizio e un po' è troppo lungo. Quindi facciamo un intervallo se volete, non voglio stancarvi troppo. Quanto?
Io faccio 28 e 35 e ricominciamo.
Vabbè, vabbè. Non è un grande intervallo, ma
è già qualcosa. È meglio stare con Abraham. Un'altra cosa che non è stato detto prima, come sapete i quattro moduli sono da 5 lezioni, la sesta ha formula laboratoriale, nel senso che si desidera che chi ha qualche incarico, soprattutto per la catechesi, possa in qualche modo applicare i contenuti ricevuti anche per questa cosa. Questo laboratorio sulla catechesi lo guiderà Suor Anna Maria. Gli altri in qualche modo hanno la possibilità di gestire un laboratorio in modo un po' diverso, cercando appunto un po' di applicare i concetti ricevuti alla nostra vita, alla nostra situazione parrocchiale, ecclesiale, pastorale, anche perché questa scuola avrebbe anche un po' il desiderio di provare a essere un po' un segno di quella che viene chiamata la pastorale integrata, lavorare un pochino insieme in ogni caso. Ecco, questo. Altra cosa molto tecnica, se qualcuno abita dalle parti di Monteveglio, Don Giovanni non guida volentieri di sera, quindi oggi lo sarò da prendere io, se si può riportare e anche per le prossime volte ci possiamo mettere d'accordo.